Wiki Music.
La Israel Philharmonic Orchestra, raccontata da Massimo Acanfora Torrefranca.
Un vecchio programma di sala, un programma di sala piuttosto curioso agli occhi moderni. La carta non è di grande qualità, obiettivamente, ingiallita forse anche per il passare del tempo. Sulla sinistra una serie di pubblicità in una lingua, in una serie di caratteri alquanto curiosi. Una corona che sembra emergere dai vapori di un caffè. In effetti si tratta della pubblicità del caffè Atara, o meglio della rete di caffè Atara. Bisognerebbe dire Atara in ebraico, sta per corona per l'appunto. Caffè che esistevano a Gerusalemme, a Tel Aviv e a Haifa, e uno dei suoi ultimissimi rappresentanti superstiti sopravvive ancora a Gerusalemme. Il centro, il caffè Atara, mal pronunciato ma così è, della vita intellettuale sia di Tel Aviv che di Gerusalemme, un luogo dove veniva rinnovata sotto le condizioni climatiche e nelle restrizioni dei materiali tipiche del Medio Oriente la tradizione dei caffè viennesi. E poi una pubblicità ancora più curiosa, la quale recita: se volete uova veramente fresche, rivolgetevi a quelle che vengono dal Moshav, dal villaggio agricolo collettivo Ramot Hashavim, ovvero le alture di coloro che tornano. Per chi conosce un po' la storia di questa terra della quale sto parlando, ovvero dell'Israele odierno, allora si chiamava mandato britannico sulla Palestina trattino terra di Israele, Ramot Hashavim è un villaggio, fu un villaggio popolato sostanzialmente da ebrei tedeschi. Ma cosa dice questo programma di sala? Annuncia il primo concerto della Palestine Symphony Orchestra. Ouverture Scala di seta di Gioacchino Antonio Rossini. La seconda sinfonia in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms. Intervallo. Sinfonia incompiuta in si minore di Franz Schubert. Notturno e scherzo dal sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy. L'ouverture Oberon di Carl Maria von Weber. Direttore di questa orchestra, che con questo concerto ha la sua prima performance, la sua prima esecuzione in pubblico, fu quel 26 dicembre del 1936 Arturo Toscanini. Ovviamente non vi posso proporre una registrazione di quel concerto. In realtà esiste una registrazione di quel concerto, ma è praticamente inascoltabile, è uno di quegli oggetti per amatori. Ma posso riproporvi almeno un brano di quella storica serata, ovvero la Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms. L'esecuzione è quella di Zubin Mehta alla testa della Israel Philharmonic Orchestra, ovvero Hatismoret HaPhilharmonit HaYisraelit, l'erede diretta della Palestine Symphony Orchestra. Da cosa nasce questa orchestra? Chi la sostiene? Perché esegue i suoi concerti proprio a Tel Aviv? È una storia piuttosto affascinante. Il paese, l'attuale Stato di Israele, l'attuale ancora non esistente Stato di Palestina, era sotto il mandato britannico. I britannici avevano il mandato di favorire la crescita di due comunità nazionali e la loro capacità di autogovernarsi. Gli ebrei fuggivano, nei limiti delle possibilità offerte dalle restrizioni inglesi, in Palestina per trovarvi rifugio dalle persecuzioni europee. Un musicista ebreo di origine polacca, ovvero Bronisław Huberman, un violinista molto famoso ai suoi tempi, ebbe l'idea di costruire una orchestra di rifugiati, di scampati al pericolo. E cominciò a viaggiare per tutta l'Europa con audizioni a porte chiuse dietro una tenda per scegliere i diversi musicisti. E così convennero a Tel Aviv musicisti provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla Repubblica Cecoslovacca, dall'Ungheria, dall'Italia anche, perfino un tal trombettista di nome Hans Sachs dell'orchestra di Sanremo, nome molto musicale per chi conosce un po' di cose. Musicisti provenienti anche dalla Polonia, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda e da molti altri paesi, compresa Argentina e Stati Uniti. Pochissimi quelli che erano in realtà già presenti in Palestina, trattino terra di Israele. Huberman ebbe una curiosa carriera, fu un bambino prodigio sottoposto alla tirannia di un padre che lo aveva preso per una sorta di gallina dalle uova d'oro. Con la fine della Prima Guerra Mondiale e la scomparsa del padre, cresce intellettualmente, decide di interrompere la sua carriera di bambino prodigio, si dedica agli studi universitari e dopodiché ritorna con assai maggiore maturità alla vita concertistica. Negli anni 30 la vita concertistica di un violinista non è poi così grande, così lunga voglio dire, decide di dedicarsi a questo progetto e decide di chiedere al maestro Arturo Toscanini, che era diventato un campione della decenza umana in campo musicale, essendosi rifiutato sempre di eseguire l'inno fascista durante i concerti in Italia, essendosi rifiutato di suonare a Bayreuth, lui fu il primo non tedesco a dirigere a Bayreuth, dopo l'eliminazione, l'espurgo dei musicisti ebrei dalla vita musicale tedesca, decide di rivolgersi ad Arturo Toscanini per idee e sostegno. E Toscanini dice: sarò molto onorato e lieto di venire a formare, a dirigere questa orchestra e anche a condurre i suoi primi concerti. Toscanini rifiutò nel modo più netto e categorico non solo di essere pagato, di avere un compenso artistico, ma anche di avere un ritorno economico per le spese di viaggio non indifferenti. E così, dopo un lungo viaggio, ricordiamoci che nel 1936 arrivare dagli Stati Uniti fino in Palestina non era cosa semplice. Oggi bastano all'incirca 12 ore di aeroplano, mentre allora era questione di lunghi viaggi marittimi. Arriva in questo paese in fieri e viene accolto da un entusiasmo travolgente, viene portato appunto al Moshav, al villaggio agricolo Ramot Hashavim, dove nominano la più prolifica e la più lattifera, se si può così dire, delle mucche in suo onore. Fino al 1950 circa ci fu una mucca di nome Toscanina in quel villaggio. Il concerto si svolse in uno degli hangar della Fiera del Levante di Tel Aviv, una fiera che poi non si svolse praticamente mai, e oggi si trova quell'hangar, completamente rinnovato e rifatto, all'interno dell'area del cosiddetto porto di Tel Aviv, che di porto non ha nulla se non un progetto in fieri poi abortito negli anni del mandato britannico, ma che oramai è la più grande area di shopping, divertimento, consumo di cibo che ci sia nel centro di Tel Aviv. Naturalmente Toscanini ebbe molto a cuore le sorti di tutti questi musicisti, i quali fra loro parlavano in un miscuglio infernale di tedesco e francese, non avendo spesso e volentieri nessuna lingua in comune e non sapendo praticamente nessuno di essi, tranne quei pochi che già si trovavano in Palestina, trattino terra di Israele, l'ebraico, che poi divenne la lingua franca e la lingua principale dell'orchestra. Toscanini non ebbe soltanto a cuore le loro sorti, ebbe anche a cuore le sorti degli ascoltatori e volle che i concerti, naturalmente il prezzo andava stabilito dall'organizzazione, e in quel momento nacque subito un'organizzazione di autogestione degli orchestrali che ancora oggi gestiscono per intero, dirigono la vita dell'orchestra in tutti i suoi aspetti. Volle però che fossero messi in vendita a un prezzo puramente politico anche dei posti per le prove generali del concerto. La sua sorpresa fu enorme quando, arrivando in questo hangar, di fronte a questo hangar del porto di Tel Aviv, con una buona mezz'ora di anticipo sull'inizio delle prove generali, lo trovò completamente vuoto. Disse: com'è possibile che nessuno sia in coda, nessuno stia aspettando di entrare nella sala da concerti? La sala da concerti era già piena e vi regnava un silenzio assoluto. I concerti di Toscanini si svolsero, i concerti della Palestine Symphony Orchestra diretta da Toscanini si svolsero varie volte a Tel Aviv, sempre col medesimo programma, poi anche a Haifa, a Gerusalemme, ma l'orchestra andò, e questo vi dice quanto i tempi fossero diversi, anche in tournée ad Alessandria e al Cairo. Fu la prima tournée, in effetti, di questa orchestra. Toscanini naturalmente non rimase molto a lungo, tornò nel 1938 per visitare l'orchestra, ne constatò con enorme piacere la crescita e vide che l'orchestra stava cominciando anche a divenire un polo di crescita per musicisti locali, musicisti che venivano dall'estero o musicisti che si stavano formando in Israele. La pianista, per esempio, Pnina Salzman, che è sempre ricordata con grandissimo affetto anche da Daniel Barenboim, la soprano Braha Tsefira, compositori locali che erano nati però all'estero come Paul Ben Chaim, Marc Lavrie, e la violoncellista Thelma Yelin, che poi diede vita a alcune delle più importanti istituzioni educative in campo musicale di Israele. L'orchestra andò avanti con i suoi programmi fino al scoppio della guerra, durante la guerra e anche oltre. Fu l'orchestra che sentirono molti soldati inglesi quando erano in licenza dal fronte libico-egiziano contro le forze dell'asse. Fu l'orchestra che in realtà suonò anche il 15 maggio del 1948 nella sala del museo di Tel Aviv alla fine della dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele da parte di David Ben-Gurion. E cosa suonò? Suonò naturalmente quello che poi divenne l'inno nazionale israeliano, Hatikvah, la speranza. Una musica con una storia curiosa e complessa e un testo invece con la storia molto più semplice e univoca, scritto da un sionista rumeno alla fine dell'Ottocento. Quello che è interessante ed è un angolo, una particolarità di cui pochi sanno, è che l'attuale orchestrazione della Tikva per i concerti pubblici si deve a un italiano, Bernardino Molinari, che arrivò a dirigere gratuitamente l'orchestra per molteplici concerti nel 1945, dopo che era stato scacciato in malo modo, in malo e anche giustificato modo, dall'orchestra di Santa Cecilia di Roma. Cercava di rifarsi probabilmente una verginità, sia come sia, fu una presenza importantissima per la crescita professionale dell'orchestra. Guerra d'indipendenza del 1947-48, l'orchestra comincia la sua storia divenuta oramai leggendaria suonando per i soldati israeliani sul fronte egiziano sotto la direzione di un allora semi sconosciuto, o per meglio dire proprio sconosciuto, pianista, compositore, direttore americano, rispondente al nome di Leonard Bernstein. E lì nacque una sodalizio fra l'orchestra e Bernstein, spezzato soltanto dalla morte del compositore. Cresce anche continuamente la commissione di lavori nuovi da parte dell'orchestra nei confronti di compositori israeliani, di nuovi compositori, e nasce l'associazione dell'orchestra con una serie di direttori leggendari, a cominciare da Serge Kutsevitsky, per passare per Igor Markevich, Sergiu Celibidache, Paul Kletsky, Paul Parai, Ferenc Fritschai, Carlo Maria Giulini e soprattutto una serie, come dicevo, di solisti immensi: Yasha Heifetz, Yehudi Menuchin, Nathan Milstein, Isaac Stern, Zinu Francescatti, Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Paul Tortelier, eccetera, eccetera, eccetera. Va tenuto anche presente che i compensi artistici dell'Orchestra Filarmonica di Israele sono minimali e quindi chi va a suonare lì lo fa per passione, lo faceva, lo fa e credo lo farà sempre, per passione, per l'orchestra e per le sue qualità musicali. E proprio per omaggiare questa lunga storia di sodalizio con importantissimi solisti, vi offro qui una esecuzione di non molti anni fa del triplo concerto di Ludwig van Beethoven, il concerto in do maggiore opera 56, l'orchestra è diretta, come spesso succede naturalmente, da Zubin Mehta. I solisti sono veramente di eccezione perché Pinchas Zuckerman è al violino, Yefim Bronfman al pianoforte e Amanda Forsyth è la violoncellista. Siamo al 1956 e l'orchestra da quel lontano 1936 continua a suonare in una sala precaria dall'acustica pessima un hangar dentro il mai nato porto di Tel Aviv. Si decide che è ora di dotarla di un auditorium vero e proprio. Gli sforzi si moltiplicano e vengono finalizzati grazie a un grosso contributo da parte di un filantropo americano, Friedrich Mann. Friedrich Mann finanziò sostanzialmente la costruzione di un piccolo capolavoro architettonico che sta proprio alla fine di quella che a Tel Aviv si chiama oggi Piazza della Cultura ed è fiancheggiato dal Teatro Nazionale Habima, che ha le sue origini nella Russia sovietica e che ebbe fra i suoi primi collaboratori Marc Chagall nelle vesti di scenografo. L'auditorium Mann viene aperto nel 1957, viene inaugurato nel 1957. Viene inaugurato da quel direttore, per sempre nel cuore degli orchestrali della Israel Philharmonic, che è Leonard Bernstein, ma vi figura soprattutto come pezzo di apertura la composizione nuova di un giovanissimo israeliano dal nome di Noam Sharif, uno dei più importanti compositori di quella terra, il preludio festivo Akdamot Lemoed. Bernstein amava moltissimo suonare con la filarmonica, dirigerla, registrare con essa e non mancò naturalmente di eseguire anche il suo repertorio con il quale metteva anche alla prova e faceva crescere un'orchestra molto mitteleuropea come suono e in genere frequentazioni di compositori e di pezzi. Ne è un chiaro esempio queste danze sinfoniche da West Side Story. L'Orchestra Filarmonica di Israele continua a essere legata alla Israel Philharmonic Orchestra o Hatismolet Philharmonit Haisraelit, continua a essere legata a una serie di episodi intimamente connessi alla storia del paese e in parte leggendari. Sta per scoppiare la guerra del 1967, la guerra dei sei giorni, si teme in tutto il mondo per una scomparsa definitiva dello Stato di Israele sotto l'attacco concentrico dei paesi arabi, e Daniel Barenboim e la sua futura moglie Jacqueline Dupré decidono di arrivare in Israele per suonare. Zubin Mehta, che comincia a essere in quegli anni associato all'orchestra sempre di più, arriva dall'Europa dentro un aeroplano che era pieno di munizioni e privo di seggiolini. Daniel Barenboim e Jacqueline Dupré poi si sposano a Gerusalemme. Leonard Bernstein dirige la Sinfonia numero 2 di Gustav Mahler, la cosiddetta Sinfonia Resurrezione, nell'auditorium, non è un auditorium, è l'anfiteatro del Monte Scopus, dove ha sede l'Università Ebraica di Gerusalemme. L'acustica è terrificante, ma l'emozione del momento è gigantesca. Episodi di questo genere si ripetono continuamente nella storia travagliata, anche in parte tragica, di Israele. L'associazione fra il paese e l'orchestra e i suoi solisti è assolutamente inscindibile, così come diventa inscindibile nel corso degli anni e delle tournée sempre più trionfali in tutto il mondo l'associazione fra l'orchestra e le esecuzioni mahleriane. Oggi l'orchestra suona sempre nell'auditorium, una volta Friedrich Mann, oggi divenuto auditorium Bronfman. Perché Bronfman? Semplicemente perché la famiglia Bronfman ha finanziato il suo rifacimento. Un rifacimento dovuto al fatto che, per quanto il vecchio auditorium Mann fosse un piccolo capolavoro architettonico, la sua acustica era decisamente terrificante. Quindi, almeno sotto quel profilo, era necessario intervenire. La cosa curiosa è che il piano per il rifacimento di questo auditorium fu campo di battaglia fra opposte fazioni in una, più che battaglia, guerra lunga diversi anni, ferocissima, e che occupò le prime pagine di tutti i giornali per molto tempo. Se tutto andasse tenuto così com'era o andasse cambiato, in che direzione e come. Ovviamente vi erano anche interessi non del tutto pulitissimi, architetti che avevano perso il concorso e quindi erano diventati improvvisamente conservazionisti dello statu quo, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, ciò indica un livello di vivacità intellettuale, di sensibilità alla musica come nerbo di tutta la vita emotiva e culturale di un paese, che forse mi augurerei io personalmente di trovare anche da altre parti. Sia come sia, il nuovo auditorium, che poi è il vecchio sostanzialmente con una serie di correzioni, viene aperto ed è quello in cui Zubin Mehta ha diretto i suoi ultimi concerti. L'orchestra ha cambiato anche volto sonoro. Se all'inizio era incerto, indeciso, un'orchestra in parte raccogliticcia ma animata da una volontà e da un'anima gigantesca e da una guida ferma e amata come quella di Arturo Toscanini, poi diviene sostanzialmente negli anni 50 un'orchestra centroeuropea, mitteleuropea, in tutto e per tutto, ma con moltissimo, come si dice in Yiddish, schmalz, quella brillantezza un pochettino grassa e un pochettino anche vagamente disgustosa a tratti in alcune esecuzioni. Ma con l'afflusso dei musicisti dell'Unione Sovietica negli anni 90 il volto dell'orchestra cambia e in alcune esecuzioni si rivela una delle più interessanti compagini neorusse. Oggi ancora in crescita e in cambiamento, non solo per il fatto che oramai la quasi totalità dei suoi musicisti sono nati in Israele e sono cresciuti musicalmente in Israele, ma anche per il fatto che accoglie musicisti non ebrei da tutto il mondo, e questo contribuisce ad una diversità culturale che è sempre il miglior terreno di coltura per novità interessanti.
Il 26 dicembre 1936 ha luogo il primo concerto della Israel Philharmonic Orchestra a Tel Aviv. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.